ma l'apporto più eclatante, più, sì, più decisivo dei Sumeri alla civiltà mesopotamica è stato quello della lingua, che prima parlata e poi morta, ha continuato a resistere come la lingua scritta dei letterati, dei sapienti, fino alla fine della civiltà mesopotamica. Un po' come da noi, dove il latino fino al Rinascimento è stato la lingua dei chierici, dei dotti, dei trattati, no? Si parlavano lingue volgari, ma resisteva il latino. Così il sumerico era la lingua appunto dei letterati, dei testi, no? E fermiamoci un momento a chiedere a sta gente qui sta roba interessante, anche perché noi, la Bibbia è la scrittura, cioè la sacra scrittura. Ma la scrittura è stata inventata in Mesopotamia. È lì che noi abbiamo trovato le testimonianze più antiche e è lì che in qualche maniera si possono cogliere le strutture della scrittura, in che cosa consista, come è stata creata e i primi passaggi della scrittura. I documenti più arcaici della scrittura cuneiforme, della scrittura, perché c'era solo questa, non è? Questi documenti più antichi vengono datati attorno all'anno 3200. Dunque, di questi documenti se ne hanno 4 o 5 mila, che si distendono su 3 o 4 secoli di produzione, no? Sono piccole, hanno la forma di piccole tavolette di argilla sulle quali con una punta sono incisi degli schizzi di oggetti o di cifre o di aste, appunto, no? Di numeri, una specie di numerazione, certo, non quella araba, no? Allora, sta gente qui che ci ha studiato un po' di decenni, no? Trascrivendo a penna tutte le cose, avete qualche fotografia poi più o meno leggibile sul foglio che vi ho dato. Le prime tavolette dicono subito cos'era sta roba qui. Aveva il carattere esclusivamente di contabilità. C'è la prima necessità di scrivere le detegni künch, capite? Quanta che dace al Piero, quanta calde dato al Joan, l'ha chiesto il primo problema dell'uomo. I miti religiosi vengono dopo, prima come insomma che dà. Cioè, la scrittura è stata inventata per conservare memoria di operazioni economiche. I movimenti delle cose, che erano dei beni, dei valori appunto, no? Andavano controllati. In questo paese dal suolo fecondo, dagli abitanti laboriosi, votati all'agricoltura di cereali, alla coltivazione di palme, di datteri, all'allevamento di piccolo bestiame, con tutte le industrie, virgolette, derivate, fabbricazione del pane, della birra, le stoffe di lana, no? Bisogna avere una contabilità, appunto. Questa scrittura, nel suo stato più antico, è una tecnica di memoria, ha una funzione mnemotecnica, cioè alla corrente di questi due grandi valori, i beni materiali e l'arte, nasce appunto la confluenza di queste due spinte antropologiche, economia e arte, diciamo così, no? Nasce il bisogno di conservare memoria, ecco perché mnemotecnica, degli innumerevoli passaggi e trasferimenti di mercanzie, no? Al punto che si era avuta l'idea di memorizzare queste operazioni coi cicche, coi gettoni, no? Con gettoni di forme e taglie diverse, gli oggetti da contare. Un pezzo poteva rappresentare, per esempio, 100 misure di orzo o 100 pecore. Fatto il totale, si metteva tutto in una sfera scavata di argilla, eventualmente sigillata, che si poteva sempre rompere per verificare il contenuto che i contabili conoscevano. Questo lo inserivo perché se uno apriva la ciotola e trovava dentro, non sapeva, doveva già sapere, però serviva a ricordare, capite? E serviva anche tra due che sapevano cosa si erano dati o cosa avevano comperato, serviva appunto a controllare in qualche maniera il contratto, no? Il patto. Il giorno in cui, resi abili da una lunga tradizione di arte plastica, in particolare pittura di vasi e incisione di sigilli, nel momento in cui furono abilitati a riconoscere gli oggetti dal disegno, dalla silhouette abbozzata, si è trovato che era più facile sostituire i gettoni con degli schizzi. Vuoi che ti faccia uno schizzo? Accompagnati da cifre su tavolette di argilla. Quel giorno la scrittura era nata. Cioè quella di trasferire nel segno tracciato l'indicazione di un oggetto, no? Ovviamente non era la nostra scrittura ancora. Si trattava di una, come dicono appunto, di una pittografia, cioè riproduzione attraverso uno schizzo, attraverso la sua silhouette schematizzata, di una cosa concreta, disegnabile. E per esempio, quando si voleva indicare un bovino, si schizzava la testa di un bue. Quando si voleva parlare di un vaso, si disegnava un vaso. Per una donna si disegnava il triangolo pubico. Questo è il passaggio dalla scrittura mnemotecnica alla scrittura pittografica. Ovviamente con questo metodo non si andava molto lontano, perché bisognava moltiplicare in maniera incredibile i disegni, i segni, per coprire tutte le cose rappresentabili che si volevano esprimere. Per questo il passaggio successivo è stato, evidentemente adesso noi la contiamo su così, no? È da immaginare i processi complicati e geniali anche, no? Il passaggio successivo è stato dalla pittografia alla ideografia, cioè mettere per iscritto un'idea, ideografia, no? Cioè ogni segno si attribuisce non solo il suo significato di quella cosa lì, ma a questo disegno si fa evocare una serie di cose che sono più o meno legate a questo segno nella realtà, o per convenzione. Per esempio un piede può evocare tutte le azioni e gli atteggiamenti nei quali questa parte del corpo gioca un ruolo importante: camminare, stare in piedi, trasportare, attraversare, no? Oppure disegnare la montagna che segnava il confine della Mesopotamia all'est e al nord, rimandava a ciò che è al di là delle frontiere, cioè lo straniero. In questo modo la scrittura si arricchisce di una quantità di significati nuovi, di idee raccolte nel segno, no? Questo è il significato. Senza aumentare il numero dei segni, perché se erano troppo moltiplicati i segni non servivano più alla comodità del sistema, della sua efficacia. Ovviamente la scrittura non si è fermata lì. Si trattava di arrivare, questa è stata la grande decisiva, alla lingua. È un altro salto, no? In circostanze che a noi sfuggono, e stando agli archeologi sembra uno o due secoli dopo i più antichi documenti ritrovati, abbiamo indizi che sempre in documenti a carattere contabile si supera la semplice ideografia, cioè la semplice scrittura delle cose. Nel senso che disegnando per esempio la freccia o la mano o il fiume, l'acqua, ci si è accorti che questi schizzi non evocavano solo oggetti materiali ai quali rinviavano la cosa, ma anche al loro nome nella lingua parlata. sumerico I per freccia, Shu per mano, A per acqua. Si chiamavano così questi oggetti in questione nella lingua. Si passa dunque dalla scrittura di cose a una scrittura di parole, di suoni, di sillabe appunto. E questo è un passaggio decisivo, no? Perché mentre la scrittura di cose non può che rappresentare le cose in se stesse, isolate, come sono nella realtà materiale. Certo che attraverso esse puoi suggerire delle situazioni, dei racconti, delle storie. Se io metto, però appunto mai in maniera chiara, se io metto per esempio uno accanto agli altri gli schizzi di un piede, di un fiume, di un pesce, di una donna, come fa il rebus o chi si vede, no, che abbiamo indovinato, come andrei a fare, no, non si saprà mai cosa vuol dire, no? Solo che io disegnando questi schizzi, queste silhouette in quest'ordine, ho voluto ricordarmi di essere andato a quel fiume, di aver pescato il pesce, di averlo portato alla mia donna, e allora appunto posso raccontare una storia, appunto. Cioè, detto diversamente, la scrittura di cose, l'ideografia, o meno ancora la pittografia, appunto, la scrittura di cose è capace solo di richiamare delle cose già conosciute. E per questo ha funzionato tanto per memorizzare operazioni contabili. Cioè le tavolette arcaiche servivano a ricordare a coloro che avevano scritto ste robe qui i trasferimenti effettuati in loro presenza. Ma a noi che non abbiamo assistito a questi traffici non ricordano niente, non dicono niente, sono indecifrabili, no? La pittografia e l'ideografia, e dunque la scrittura cuneiforme nei suoi primi stadi, era incapace di far viaggiare l'immaginazione, di far pensare, era incapace di insegnare del nuovo, dello sconosciuto. Per andare oltre bisognava legarle non solo alle cose, ma alle parole, cioè alla lingua. Il solo strumento alto di comunicazione, in grado di esprimere il pensiero dell'uomo e quindi teoricamente in grado di trasmettere tutto, ciò che è conosciuto e ciò che è sconosciuto. La scrittura cuneiforme è stata legata alla lingua il giorno in cui i suoi segni hanno cominciato a evocare non più le sole cose che esse rappresentavano, ma il loro nome. Come si fa a passare dalla funzione promemoria della lingua alla scrittura, dalla funzione promemoria alla scrittura propriamente detta lingua? Pensiamo appunto a un rebus, io disegno la silhouette del mio gatto, e allora disegno il mio gatto una scrittura di cose, riproduco l'animale. Ma se io mi accorgo che questo disegno rimanda non soltanto all'animale gatto, ma al nome del gatto, se mentre io lo disegno mi metto a nominare l'animale gatto, faccio un segno che posso nominare gat, una sillaba. Da quel momento sono passato nella scrittura, dall'ordine delle cose che fa astrazione dalla lingua all'ordine fonetico che fa riferimento al linguaggio, alla lingua. Ovviamente il passaggio a una scrittura fonetica, no, dire queste cose a chi pensava appunto che la rivelazione di Dio al Sinai arrivata col fulmine a incidere nella pietra le parole come col pantografo, le parole, i comandamenti. Ma è più dignitoso quella roba lì che a Rete 4 fan vedere quando c'è l'apparizione al Sinai. O è più interessante immaginare che Dio parla così. Cioè, scrive nel momento in cui gli uomini imparano a scrivere attraverso secoli di ricerche faticose di comunicare. E nel momento in cui gli uomini comunicano, Dio parla, può parlare. Non mi sembra una dissacrazione di Dio. Mi sembra una santificazione dell'uomo, no? Cioè il fatto che Dio vuole star vicino all'uomo. Ma va a mettere in del cote che la religione di... Ovviamente questo passaggio a una scrittura fonetica non è avvenuta di colpo, appunto. No? La pratica dell'ideografia antica, cioè di quel sistema di disegnare le cose, era molto radicata alla sua funzione, ma anche a quella cultura sumerica. È una prima ragione di questo attaccamento all'ideografia, cioè la scrittura basata direttamente sulla cosa, è che essa dava l'impressione di dominare la cosa, di farla, di prenderne possesso, hai capito? Anche questo è interessante, no? Processo quasi magico di possesso della cosa, cioè Dio crea mediante la parola, distanziando, no? Separando, chiamando. Si identificava cioè il nome alla cosa. Il nome era la cosa stessa, sonorizzata se la si pronunciava, riprodotta se la si disegnava. Fare dei segni delle cose era come far esistere le cose stesse. Una seconda ragione che questi esperti di lingua assira, gli assiriologi, poi diremo qualcosa su come è nata l'assiriologia, no? Se ci capita. È che la lingua sumerica è una lingua isolante, cioè le sue parole non cambiano mai forma qualunque sia la loro funzione nella frase, che è tutto diverso dall'ebraico, no? Dal semitico. Era dunque del tutto logico, in questo tipo di lingua isolante, dove le parole non cambiano mai forma, era logico annotare sempre la stessa parola con lo stesso segno che si sapeva leggere e articolare in sumerico. E che era perciò inutile fonetizzare, dargli un nome. Ciò che invece ha spinto alla traduzione fonetica della scrittura, a collegare la scrittura al nome, è stata la presenza degli accadi e la necessità di trascrivere i loro nomi. Questi nomi erano in accadico e l'accadico, come tutte le lingue semitiche, non funziona come il sumerico. Le lingue semitiche sono flessibili, cioè le parole cambiano forma a seconda del loro ruolo grammaticale. Il re, la parola re, in sumerico è sempre lugal, sempre, sia che sia soggetto, complemento di specificazione, complemento di agente, capito? Sia che faccia, sia che subisca, sia che faccia insieme, no. Invece le lingue semitiche sono flessibili. Le parole cambiano di forma a seconda del ruolo grammaticale. In accadico, re si dice shar, ma quando è soggetto si dice sharru, quando è oggetto si dice sharra, quando è complemento sharri, e così di seguito. Quindi era ambiguo scriverlo sempre alla stessa maniera, con un solo ideogramma, bisognava articolarlo foneticamente. Così ci si è sforzati di familiarizzare con le capacità fonetiche della scrittura e si è sfruttato sempre di più questa potenzialità della scrittura, no? E questo andava di pari passo con la presa di coscienza che la scrittura poteva servire a ben altro che alla semplice contabilità. Iscrizioni che ricordano contratti di vendita e di acquisto appaiono fin dal primo terzo del terzo millennio, quindi fin dal 2008. E verso il 2650, in 400 o 500 tavolette e frammenti, abbiamo il primo insieme propriamente letterario. Inni, racconti mitici, consigli di un padre al figlio, esorcismi, certo molto vicini alla tradizione orale, anche se dicono, anche lì ci si rende conto che è ancora profonda la caratteristica mnemotecnica, cioè dove potevano leggere e capire i documenti, soprattutto quelli che erano al corrente non solo della lingua, ma di ciò che diceva già. Quindi si erano spaccati la testa per tirar fuori qualche senso da ste robe qui. La scrittura, finisco perché appunto no, io credo che dia l'idea, cioè vedete, per ascoltare un'epistola o per sentire la lettura di un Vangelo, per dire parola di Dio, per leggere la Bibbia, secondo me basta aprire la testa, basta aprire due o tre finestre, capito? Non dobbiamo diventare scienziati. Però siccome abbiamo amici che chi laurché da un secolo e mezzo, due secoli, li usano come il pane a merenda, anche il mio note, ignorare sta roba e continuare a predicare come... La scrittura ha dunque finito per generare tutta una letteratura. Certo, per gradi, certo, con fatica, certo, sappiamo. Dico con fatica perché in realtà, lo capite subito, sta roba qui non è che tutti i contadini o tutte le donne che facevano da mangiare sapevano scrivere o leggere. Questa scrittura era molto difficile e complicata da maneggiare. Ogni segno poteva rapportarsi sul piano ideografico a diverse realtà e sul piano fonetico a un'infinità di valori sillabici, che tra l'altro poi venivano anche creati, ciascuno dei quali rappresentava il nome della cosa in questione. Quindi scrivere e leggere, come vedete, due operazioni inseparabili, no? Sempre il maestro unico ci insegnava a scrivere, leggere, a far di conti, no? Quindi avete contabilità e poi scrivere, leggere poesie, no? Cioè era inevitabile che scrivere e leggere fosse il mestiere di qualcuno. L'esercizio della scrittura era una professione che si imparava lungamente e che qualificava, era riservata agli scribi, appunto, no? L'esistenza di scribi è indirettamente documentata fin dai più antichi documenti. Accanto a una massa di tavolette con numeri e contabilità, si trova un certo numero di tavolette che contengono non cifre e totali, ma segni riuniti in base alla loro forma e al loro senso. Questi cataloghi, è chiaro, specie di dizionari, specie di... so come dire, no? Di grammatiche. Questi cataloghi è chiaro che potevano essere usati solo da esperti di scrittura per permettere loro di imparare e di ritrovare facilmente il loro abbondante materiale grafico, una specie di schedatura, no? Il computer è fatto con queste regole, no? Tanto il computer va a lavorare con gli aste in pratica, no? Se vuoi anche turno André, notare a rigore. Com'è. È abbastanza probabile che questi professionisti della scrittura, una volta compiuta la loro formazione, fossero poi distribuiti nei vari uffici, che si andavano sempre più specializzando. E noi diciamo anche noi, per esempio, che alla corte dei re, nel XIX secolo, a corte di Salomone, vengono messe per scritte le tradizioni, no? Dagli scribi. Perché la politica si è sufficientemente evoluta da poter coltivare la letteratura, poter mettere gli archivi, poter avere degli impiegati scribi, no? In questo senso, per esempio, Gesù non ha previsto la scrittura. Gesù ha continuato la tradizione orale dei rabbini e gli apostoli li ha istruiti oralmente. Alcuni brani, la scuola linguistica svedese di Jacobson, hanno studiato molto queste strutture orali conservate ancora nei Vangeli, dove è chiaro che lo scritto riproduce un insegnamento orale, per questo ci sono le aperture, le chiusure, le ripetizioni, in maniera che potevano essere imparate a memoria. Anche perché, oh mia, che Piero l'era bravo scriba. E pensate, no, però l'avrà imparato. Tanto con chi intelligenza avrà imparato. Ma se è un pescatore di Galilea, non penso che aveva una struttura letteraria. E i Vangeli sono raffinatissimi, no? Sono scribi raffinatissimi che scrivono i Vangeli, Dicevo appunto, una volta preparati questi professionisti della scrittura, venivano distribuiti nei diversi uffici che si andavano sempre più specializzando, dove c'era bisogno dell'esercizio del loro mestiere, della loro capacità di segretari, non solo per gli affari pubblici ma anche privati. Altri poi sono diventati dei letterati e sono soprattutto loro, poi, che hanno composto e tramandato e scritto dei testi di diverso genere. Per cui alla fine del terzo millennio, quindi molto prima che inizi, secondo le tradizioni patriarcali, l'avventura di Abramo, non solo la scrittura ha raggiunto la sua perfezione interna ed è in grado di rendere tutte le sfumature di una lingua, ma la sua utilizzazione si è estesa ad ogni sorta di genere letterario, in prosa come in poesia. Beh, ovviamente noi non siamo in grado di cogliere questa evoluzione che ha portato ai generi letterari, no? Come quelli della cronaca, per esempio, o della poesia, o della preghiera. Sapete, nella Bibbia, nell'ermeneutica biblica, quanto è importante la lettura secondo i generi letterari, no? Decisiva, no? Per fare un esempio, i Vangeli dell'infanzia danno luogo a un milione di incomprensioni perché non vengono letti secondo il loro genere letterario, no? Cioè, gli facciamo dire delle cose incredibili e ridicole, perché non si applica un'ermeneutica corretta. No. Allora dico, non si è in grado di cogliere l'evoluzione che permette di arrivare ai generi letterari, ma lo storico semplicemente coglie, come l'archeologo, no? Ma come i reperti dell'evoluzione. Cioè si colgono dei brani, cioè tu ti trovi lì dei testi, no? Noi vediamo nascere diversi generi davanti agli occhi grazie a quest'opera o quell'altra che si ritrova. Non c'è la filiera, appunto. Non abbiamo sufficienti documenti per seguire passo passo l'evoluzione letteraria, che deve essere stata molto lenta e frammentaria, occasionale. Si trovano dei testi, vengono datati, se ne trova uno qui, uno là, li si vede apparire come dei punti isolati, ma noi non abbiamo il flusso, la linea, il continuum letterario, poi.